Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Nessuno mai ha scoperto le Americhe per davvero parte seconda. È il seguito dell'opera con cui Riccardo Magnani propone una rilettura radicale del racconto europeo sulla scoperta del continente americano. Collocato nella serie La storia rivisitata da Riccardo Magnani. Il volume appartiene alla saggistica storico-interpretativa. Non offre una ricostruzione accademica convenzionale dell'età delle esplorazioni, ma sviluppa una tesi polemica e revisionista attraverso l'esame di dipinti, manoscritti e altri indizi riferiti al Rinascimento. Il nucleo dichiarato del progetto è mettere in discussione sia l'idea che le Americhe fossero ignote prima del 1492, sia il linguaggio stesso della scoperta. Magnani collega, infatti, quella parola ai processi di conquista, appropriazione e subordinazione che seguirono l'arrivo europeo. Questa seconda parte si presenta dunque come completamento di un'indagine ampia, destinata a lettori interessati alle narrazioni storiche alternative, alla storia dell'arte rinascimentale e alla critica delle categorie con cui l'Occidente interpreta il proprio passato. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la contestazione della scoperta come categoria storica e politica. Il primo asse del libro è la critica della formula «scoperta delle Americhe» sul piano più immediato. La contestazione muove da un dato storico incontestabile. Il continente era abitato da popolazioni con società, culture e sistemi politici propri. Definire l'arrivo degli europei una scoperta implica quindi adottare un punto di vista esterno, europeo, che rende marginale l'esistenza di chi già viveva nei territori americani. Magnani porta questa obiezione oltre la correzione terminologica, secondo la prospettiva illustrata nella presentazione dell'opera. Il primato della scoperta avrebbe contribuito a legittimare un esproprio e una successiva dominazione. Il volume invita così a interrogare il nesso tra parole, autorità e possesso chiamare nuove delle terre non era una descrizione neutrale, ma poteva trasformarsi in una premessa per rivendicarle. Questa impostazione differenzia il libro da una semplice cronaca di viaggi oceanici. L'attenzione non è rivolta soltanto a stabilire chi arrivò per primo, bensì agli effetti culturali e politici di un racconto diventato centrale nella memoria occidentale. Anche chi non condivide le conclusioni più radicali dell'autore può cogliere il valore della domanda posta quali prospettive vengono escluse quando un evento complesso viene sintetizzato nella parola scoperta. Il testo richiede perciò di distinguere tra fatti consolidati, interpretazioni e implicazioni ideologiche delle fonti. Secondo, dipinti e manoscritti rinascimentali come campo d'indagine. La specificità dichiarata della seconda parte risiede nel ricorso a testimonianze presenti nei dipinti e nei manoscritti del Rinascimento. Magnani tratta questi materiali come elementi capaci di riaprire questioni sulla conoscenza geografica, sugli scambi di informazioni e sulla costruzione delle versioni ufficiali del passato. L'uso dell'arte come fonte storica è un terreno delicato. Immagini e testi possono documentare contesti, simboli, committenze e circolazione di idee, ma non equivalgono automaticamente a prove univoche di un singolo fatto. Per questo il tema metodologico è centrale nel posizionamento del libro. L'autore dichiara di voler partire dall'analisi degli elementi per arrivare a una teoria, anziché selezionare indizi funzionali a una tesi stabilita in precedenza. È un criterio utile in ogni ricerca, ma la sua applicazione richiede che datazione, provenienza, iconografia e possibili letture alternative siano valutate con rigore. Il lettore viene quindi posto davanti a una doppia operazione: seguire le connessioni proposte dall'autore e, nello stesso tempo, valutarne la solidità. L'interesse dell'opera non dipende soltanto dall'ipotesi sulle Americhe prima di Colombo, ma dall'invito a considerare dipinti e manoscritti non come semplici illustrazioni del passato, bensì come oggetti da interrogare criticamente. In questo senso, il Rinascimento diventa il laboratorio documentario attraverso cui Magnani costruisce la propria revisione narrativa. Terzo, la messa in discussione del racconto canonico del 1492. Il libro si colloca esplicitamente contro il racconto canonico che attribuisce al viaggio del 1492 il carattere di rivelazione improvvisa di un mondo, fino ad allora sconosciuto all'Europa. Tale racconto conserva una forte funzione simbolica, collega l'impresa di Colombo alla nascita della modernità, all'espansione europea e alla formazione di un ordine globale. Magnani ne propone invece una lettura alternativa, sostenendo che le fonti rinascimentali consentano di vedere conoscenze precedenti o retroscena, non riconosciuti dalla narrazione tradizionale. Questa è una tesi di natura revisionista e va letta come tale, non come un fatto acquisito dalla storiografia. Le conoscenze consolidate riconoscono infatti il 1492 come data cruciale dell'avvio del contatto continuativo tra Europa e Americhe, pur senza ignorare presenze umane anteriori nel continente e contatti transatlantici precedenti, come quelli norreni nel Nord America. Il contributo del volume sta quindi nel costringere il lettore a separare il valore simbolico di una data dalla complessità dei processi storici. Una data epocale può essere utile per orientarsi, ma rischia di condensare in un solo gesto secoli di popolamento, scambi, violenze e trasformazioni. La seconda parte non sembra perseguire una moderata integrazione del quadro storico completa, piuttosto una contestazione complessiva della sua struttura. È proprio questa scelta a renderla una lettura stimolante, ma da affrontare con confronto delle fonti e consapevolezza critica. Quarto, conquista, legittimazione e conseguenze della prospettiva eurocentrica. Un tema decisivo dell'opera è il rapporto fra la narrazione della scoperta e la giustificazione della conquista. La presentazione disponibile associa l'idea di un continente scoperto alla possibilità di rappresentarlo come disponibile all'appropriazione da parte delle potenze europee. Magnani descrive questo processo con termini forti, parlando di furto legalizzato e di un condizionamento culturale e documentale di lunga durata. Al di là della formulazione polemica, il problema storico sollevato è concreto: le espansioni imperiali non agirono solo con la forza militare, ma anche attraverso categorie giuridiche, religiose e geografiche, che riconoscevano autorità ai conquistatori e la negavano o la subordinavano alle popolazioni indigene. La rilettura proposta dal libro sposta quindi l'attenzione dall'eroismo individuale del navigatore alle strutture di potere che resero possibile la colonizzazione. In questa prospettiva, la storia delle Americhe non appare come un capitolo separato della geografia delle esplorazioni, ma come una premessa di mutamenti economici, politici e culturali di vasta portata. Il volume collega tali mutamenti alle contraddizioni della società globalizzata contemporanea, suggerendo una continuità tra i linguaggi del passato e i rapporti di forza successivi. Il lettore ottiene soprattutto uno strumento per riconoscere che le denominazioni storiche non sono innocenti. Al tempo stesso, l'ampiezza di questa connessione richiede prudenza a spiegare il presente attraverso un singolo evento o una singola narrazione comporta inevitabilmente semplificazioni che vanno tenute presenti durante la lettura. Infine, un saggio revisionista che richiede verifica delle fonti e pluralità di letture. La parte seconda si distingue per il suo intento di revisione totale, non per l'adesione a un consenso storiografico. Le fonti promozionali presentano l'opera come ricca di informazioni inedite e collegamenti sorprendenti. Nello stesso orizzonte si collocano le affermazioni particolarmente radicali associate al progetto complessivo di Magnani. Per affrontare un testo di questo tipo in modo proficuo, occorre mantenere una disciplina di lettura, identificare la provenienza dei documenti citati, distinguere l'osservazione dall'inferenza e considerare se un'immagine o un manoscritto ammetta interpretazioni concorrenti. È importante anche separare due piani che il libro avvicina alla critica pienamente fondata all'eurocentrismo implicito nella parola scoperta e le ipotesi specifiche sulla conoscenza rinascimentale delle Americhe. Il primo piano riguarda un dibattito storico e linguistico ampiamente riconosciuto. Il secondo dipende dalla dimostrazione puntuale delle evidenze e merita, quindi, un controllo più serrato. Questa differenza non riduce l'interesse dell'opera, ma ne chiarisce l'uso più adeguato. Il volume può funzionare come stimolo a riesaminare fonti visive, cartografiche e testuali, non come sostituto automatico della ricerca specialistica sottoposta a confronto critico. Il suo valore è nel provocare domande sul modo in cui si formano le verità pubbliche. Il lettore più attento ne ricava beneficio se lo affianca a studi di storia atlantica, coloniale e rinascimentale di orientamenti diversi. In conclusione, questo volume è indicato soprattutto a lettori già interessati alla storia delle esplorazioni, alla cultura rinascimentale, alla storia dell'arte e alle controversie sulle narrazioni eurocentriche. Può interessare anche chi cerca libri capaci di mettere in crisi formule scolastiche consolidate, purché non lo si affronti aspettandosi una sintesi neutrale o una trattazione introduttiva della colonizzazione americana. Il beneficio intellettuale più concreto consiste nell'esercizio di lettura critica che propone chiedersi chi definisce un evento, quali fonti vengono privilegiate, come un'immagine venga trasformata in indizio e quali conseguenze politiche discendano da una determinata etichetta storica. La critica del termine scoperta, in particolare, aiuta a riconoscere la simmetria insita in una prospettiva che mette l'Europa al centro e riduce le popolazioni indigene a sfondo dell'impresa altrui. Rispetto a molti saggi divulgativi sulle Americhe, però, il libro si distingue non per una ricostruzione lineare del viaggio di Colombo o delle civiltà precolombiane, ma per una proposta revisionista, costruita intorno alla rilettura di documenti e opere rinascimentali. Questa scelta gli conferisce un profilo originale e apertamente controverso. La sua utilità aumenta se viene letto in dialogo con studi storici consolidati, non per accogliere o respingere in blocco le tesi di Magnani, ma per verificare come vengono costruite le argomentazioni e comprendere meglio il rapporto fra memoria, potere e interpretazione delle fonti. È dunque un libro per lettori curiosi, analitici e disposti al confronto documentato. Se vuoi supportare Riccardo Magnani, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.